Preferirei avere qui di fianco a me non un giovane democratico, ma un nazista, che poi dici più o meno sono la stessa cosa. Sì! Preferirei avere qui di fianco a me non un giovane democratico, ma un nazista, che poi dici più o meno sono la stessa cosa. Sì! Ma almeno esatto, quello va in giro con la svastica al braccio, lo riconosci!
It will be enough. It will be enough. It will be enough.
Lecco gli stivali a Goebbels per 80.000 euro, capisci?
Allora, prima di tutto questo si farebbe anche gratis. Vabbè,
Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes, whatever it takes, whatever it takes. Whatever it takes. It will be enough, it will be enough, it will be enough.
L'evoluzione è completa, possiamo dire è stata completata.
Il cerchio è chiuso.
Il cerchio è chiuso, ma neanche Mengele avrebbe fatto mai un esperimento del genere riuscendoci così bene. Il podcast dell'Asse nella Manica Show è tornato al duce. E è tornato anche alla scimmia, chiaramente, ma soprattutto è tornato al duce perché questo è il podcast più alt-right d'Italia, l'Asse nella Manica Show, e per questo devo ringraziare quel grandissimo camerata, nonché giovane democratico, che tanto è la stessa cosa, collegato dall'ex appartamento di fondamentalmente la stessa cosa, collegato dall'ex appartamento di Alessandro Fusacchia e Paolo Cannazza. Salve, grazie Paolo, ma soprattutto grazie a quell'altro camerata che è andato in Catalogna a rimembrare il franchismo, quello che era il franchismo, Tommaso Lolli con le zampe della cagna catalana in bocca. Grazie Tommaso, anche a te, perché questo oramai grazie a voi e anche grazie al cazzo e anche
grazie a voi. Finalmente questo cerchio è chiuso. Oh. È chiuso.
Possiamo finalmente dire che siamo, non lo so,
l'elite hanno vinto.
Cosa siamo noi?
Ma che elite?
L'asse nel fascio. L'asse nel fascio, cosa siamo?
L'asse nella svastica, l'asse nella falange.
Bellissimo. Oppure la svastica nella manica.
Dissocio.
Noi siamo la
puramente politica.
La svastica nella manica. Ma state zitti che siete i più nazisti di tutti, neanche Gioventù Nazionale nazista come lo siete voi, neanche Gioventù Nazionale.
Ovviamente.
E noi, ovviamente, da buoni camerati, da buoni fascisti, siamo tutta la vita con il golpe Mario Draghi. Tommaso, quanto cazzo siamo contenti del golpe Mario Draghi?
No, guarda, io l'ho vissuto il golpe Mario Draghi come la danzatrice di aerobica ha vissuto il golpe di Stato in Myanmar.
Oh, cioè, no,
uguale identico.
Beh, oddio, però.
Uguale identico. Ovvero. Facevo aerobica mentre l'Italia crollava.
Sì, ma è crollava. Si stava rialzando.
In casa Lolli ieri c'era, questi giorni c'è stato tipo un costante veglione di Capodanno.
Ma come l'Italia crollava? L'Italia crollava. L'Italia si stava rialzando. Si stava rialzando. Perché noi fortunatamente, lo ha detto la Meloni, l'ha detto Salvini, l'hanno detto quelli della Lega, il presidente Mattarella si è inventato che non si può votare per colpa della pandemia, ma non è vero un cazzo. Non si può votare perché gli italiani non sanno votare, non sanno scegliere, non li facciamo più votare. E soprattutto, perché cazzo
Emiliano,
gli italiani...
Scusami.
Interrompe, dai Emiliano, scusa.
Emiliano, ti faccio una domanda. Emiliano,
ti faccio una domanda. Fai la domanda senza chiederla.
Mamma.
Secondo te ti affideresti tu a un popolo... a un popolo che si confonde le penne con le matite indelebili?
Bene, l'ha detta la stronzata. L'ha detta la stronzata, ma soprattutto, dato che
quello che diventa
presidente del Consiglio deve gestire i soldi del Recovery Fund, che sono pagati dagli olandesi e dai tedeschi, perché cazzo devono sceglierlo gli italiani il presidente del Consiglio? Sarà meglio che lo scelgano le lobby dell'Unione Europea, le lobby olandesi, le banche tedesche. Quindi viva le banche tedesche, viva i poteri forti,
viva le banche tedesche.
Noi andiamo avanti oramai a duce e poteri forti, duce e poteri forti in questo posto. podcast, Tommaso, è vero.
Anche perché il Duce era un grande potere forte.
No, il Duce era un grande potere forte e aveva un potere molto forte.
Io sono per il meccanismo di selezione della leadership, sì, delle gang di motociclisti, sì, impazziti.
Che poi è lo stesso meccanismo che avete voi dentro Giovani Democratici. Ma non, esatto, dico, esatto, ma non dico altro, ma non, vabbè,
non diciamo altro, non chiudiamo, diciamo, andiamo altro, avanti.
Un grande
salto in avanti.
Voglio semplicemente
come è stato,
rimarcare il passaggio oramai nell'alt-right di questo podcast. E quindi iniziamo sentendo una donna, ovviamente una donna scema.
Presidente, buongiorno. Buongiorno. Senta, accetterebbe di essere il nuovo presidente del Consiglio se glielo chiedesse Berlusconi? Lo farebbe un governo con Salvini?
Ma cosa, lui non lo fa il governo, non è un politico.
Dai, stai zitta!
Spieghiamolo.
Questa era la moglie di Mario Draghi. La moglie di Mario Draghi. Che giustamente, quando la reporter di Repubblica fa una domanda a Mario Draghi e risponde la moglie, Mario Draghi giustamente la zittisce. Gli dice: stai zitta, donna!
Aspetta, io penso che, visto che mi hai detto che.
Che ti ho detto, ecco che salta come al solito.
La giornalista era una donna? Allora penso che abbia zittito tutte e due.
Ha zittito tutte e due, state zitte. Perché le donne vanno zittite. Perché questa retorica del cazzo, che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. No, dietro Mario Draghi c'è Serena Cappello. E diceva, avrà anche dei pregi Serena Cappello. Sì, è nobile. Ma è nobile. Se non fosse nobile,
tipo un titolo nobiliare,
se non avesse il titolo nobiliare, non avrebbe altro. Non avrebbe altri pregi. Voleva togliere la scena.
Beh, ma scusami, ma forse grande nel senso, sai, di storie passate, prestigio familiare, grande quel senso.
Dici in quel senso.
Non, o forse anche letteralmente.
Però
sì,
letteralmente non è grande perché mi sembra.
Va bene,
no, mi sembra anche.
Sì,
in forma.
Ma voi non vi state focalizzando sul punto più importante. Hanno provato a distruggere il patriarcato,
niente,
ma non è stato minimamente scalfito.
Perché dovete capire che le mogli, le donne, nel 90% dei casi vanno zittite. Quando noi siamo in pizzeria o al ristorante e voi provate a dire Draghi non fa il governo, dovete
se
essere
una cena
zittite.
Se siete a una cena
di sinistra, con intellettuali di sinistra, dovete essere zittite in quanto donne. Sì, perché sparate una miriade di cazzate. E adesso ci saranno articoli su articoli a dire: eccolo, è arrivato Draghi bianchi, occhi blu, maschio etero, e gioca Yu-Gi-Oh! In maniera patriarcale, e questo è maschilista, è tornato il patriarcato. Sì, non se n'è mai andato, poteri forti, patriarcato e il Duce. Ma che cazzo di ricetta ha questo podcast? Perfetta,
ma
fantastica.
Io ti faccio una domanda Emiliano, ti devo chiedere questa impressione. Secondo te, odora più di vecchio Mattarella, sì, o Draghi?
Draghi è un vecchio democristiano, quindi torna anche la Democrazia Cristiana. Quindi ricordiamolo: patriarcato, Duce, Democrazia Cristiana, perché questo è importante.
Questo podcast ha tutto,
ha tutto, ma soprattutto Mario Draghi,
anche la scimmia.
Mario Draghi è la testimonianza vivente che esiste l'adrenocromo. Cioè, Mario Draghi ha 73 anni, sembra il figlio piccolo di Giuseppe Conte, perché Mario Draghi purtroppo, quando assumeva adrenocromo, quando stava la Goldman Sachs, è cascato dentro al pentolone del druido dell'adrenocromo, del druido ebreo dell'adrenocromo,
come Obelix.
E lui non può infatti più assumere adrenocromo perché ne ha assunto troppo, ci è caduto dentro. È una roba incredibile.
No, lo assume tramite il quantitative easing.
Ah, tramite
cretino.
Cioè, lui ha il bazooka, ha il bazooka dell'adrenocromo.
Per liquidità si intende l'adrenocromo estratto dai bambini.
Oh, finalmente, quindi abbiamo svelato anche quello. Ripetiamo qui: adrenocromo, patriarcato, Duce e poteri forti. Questa è la ricetta del podcast dell'Asse nella Manica Show. Ma non finisce qui.
Per salvare l'Italia,
ma non finisce qui, perché io adesso voglio leggervi il curriculum di Mario Draghi, che se tu lo fai leggere, non so, a Elio Lannutti o a Paragone, oppure lo fai leggere, che cazzo ne so, a Scanzi, a Travaglio, si sentono tutti male. A noi
questo... diciamo che questa è una geografia un po' diversa di Mario Draghi, per presente, come l'hanno spacciata.
Hai presente che, avete presente che succede quando il PC fa un, va in fatal error, cioè sblocca tutto e senti quelle sì. Ecco, quello è quello che succede a Lannutti quando legge il curriculum di Draghi,
esattamente, e anche quando legge Sette Savi di Sion.
Però la domanda è, chi c'ha il curriculum più lungo tra Conte e Draghi?
Beh, evidentemente, perché questo è importante, evidentemente perché non si governa. Conte. Evidentemente Conte, ma perché
l'Italia
Conte
non si governa con un curriculum sotto le 10 pagine.
Esatto,
non
ma
si può governare.
Conte ce l'ha anche più lungo, perché Conte mette nel curriculum anche stamattina ho aiutato ad attraversare una vecchietta. E l'altra volta quando sono andato a fare la spesa,
beh,
ho riempito le buste a mia
buone
zia.
Azioni.
E certo,
vanno, anche vanno, oggi non mi sono lavato i capelli.
Anche oggi non mi sono lavato i capelli, assolutamente. Quindi, cioè,
caro diario,
questo curriculum.
Una che... famiglia di serpentelli carinissimi ha fatto nido nel mio.
Nel tuo? Il tuo?
Nel mio cuoio capelluto. Okay. Si nutre dei miei pidocchi.
Benissimo, benissimo. Però questo curriculum che gira, che se lo leggono i sovranisti, i complottisti, si sentono male.
Ha fatto molto ridere.
A me provoca, ma non stare a rimarcare il fatto che la gente rida una volta perché? Ogni tanto alle cazzate che dici, perché poi il resto del podcast, per il resto del podcast non fai altro che ripetere.
Guardalo,
due o tre volte di seguito. Posso fare una domanda? Posso fare una domanda? Posso fare una domanda? Quindi pianta.
Emiliano, tu non hai capito. Ma io sono l'uomo delle domande.
Va bene.
Io ho pochissime
risposte. L'ascoltatore medio di questo podcast, poverino, che sente da una parte uno che ride, l'altro che sputacchia nel microfono, e l'altro
ma non
che
è
parla
vero,
di
basta con questa cosa dello sputacchio nel microfono che non esiste. Cioè,
guarda, dico sputacchio per non dire altro.
Comunque
okay?
Sia,
lo vuoi capire?
Va bene, ma non è colpa mia se ai microfoni di questo studio piace la doccia dorata. Comunque sia, questo curriculum che non piace ai complottisti, che non piace assolutamente ai complottisti, a me fa arrapare, fa venire l'indurimento del pene. Perché? Beh, basta leggerlo.
Esatto.
Liquidatore dell'industria pubblica italiana. IRI, Eni e Telecom. E questo è il primo coito. È partito. Poi, gesuita come Bergoglio. E possiamo anche passarci su.
No, mamma mia.
Non me ne frega.
Vabbè.
Non me ne frega un cazzo.
Gesuita uguale ebreo, come si sa.
Non me ne frega un cazzo, però.
Formazione
Mario
pubblica.
Mario Draghi. È stato l'artefice di quell'azione che qualsiasi complottista vede come il male assoluto, perché pupillo di Carlo Azeglio Ciampi, colui che con Andreatta decise il divorzio suicida tra Banca d'Italia e Tesoro del 1981, tiè a tutti i sovranisti, tiè, sì, lui decise il divorzio tra la Banca d'Italia e il Tesoro, altro coito, vice direttore della Goldman Sachs, la banca che con i mutui subprime contribuì ad affossare l'economia mondiale, esattamente. Direttore della Banca d'Italia, dove chiuse un occhio davanti al bullo di Monte dei Paschi di Siena, cosa non vera, tra l'altro, promotore dell'abolizione della separazione delle banche commerciali.
Grazie Emiliano che hai specificato solo in questo punto, solo per difendere la Banca d'Italia, che la cosa riguardante il buco in MBS
è una cazzata perché Mario Draghi,
grazie, cioè
Mario
perché,
Draghi.
Invece il suicidio dell'industria italiana pubblica è invece una cosa vera, cioè
no, vabbè, ma quella non andava neanche. Il suicidio dell'industria italiana pubblica è vero, cioè che abbia liquidato l'industria pubblica italiana è vero ed è stata una gran cosa. Cioè, il fatto che questi veramente dal Panfilo Britannia abbiano detto e indetto
ancora,
che andava
Panfilo
questi vili banchieri che hanno privatizzato l'industria pubblica italiana hanno fatto benissimo
nella Piazza Pulita.
Ha fatto più danni in pensione Cossiga che in decenni.
Sì, vabbè, era diventato totalmente
una cosa assurda,
perché Cossiga è la dimostrazione che uno in vecchiaia può diventare ancora più mongoloide, mongoloide, sì, di prima. Cioè, uno che schierava i carri armati nelle piazze quando c'erano le manifestazioni, a 70 anni può diventare ancora più mongoloide. C'è sempre una speranza, e Cossiga lo dimostra. Poi, da presidente della BCE, Draghi aiutò nel 2011 il golpe finanziario
di
Mario Monti. Grazie, grazie Mario Draghi, che hai dato la spallata a Silvio Berlusconi, che portava le puttane a Palazzo Chigi e il paese a puttane, come direbbe qualsiasi boomer facendo.
Questo è un problema?
Sì, è un problema, perché poi noi avremmo dovuto ripagare.
Oddio, ora mi vuoi parlare di credibilità, di debito pubblico?
Certo.
Però Tommaso, una cosa è pagarle tu le puttane, la cosa è che non me le dovresti far pagare a me.
Ecco, siccome le abbiamo pagate tutti quelle puttane lì, grazie Mario Draghi, grazie Mario Draghi, che fece schizzare lo spread, come adesso infatti, quando appena hanno detto Mario Draghi, lo spread è proprio schizzato alle stelle, cioè proprio...
Lo spread è come i fornelli della cucina, per alzare il abbassare il fuoco, così, lo usava, sì, così, cioè tipo il tasto alla BCE,
poi
a Francoforte...
Io pensavo più quando il disc jockey dice abbassate, e poi fa giù... Ecco.
Però aspettate, la parte più bella, la parte più bella è membro del club Bilderberg, insieme a Monti, Letta, Renzi, Colau, Elkan, Bonino e Prodi. Cioè, io se questi potessi me li porterei tutti a letto contemporaneamente. Dov'è il problema che è membro con questi qua? Commenta con Monti, Letta, Renzi, Colau, Elkan, Bonino e Prodi. Bravo! Membro del gruppo dei 30.
Io ci farei una bella serata con questi.
Esatto, membro della trilaterale di Rockefeller. Ma se tu devi scegliere andare a cena con Marco Travaglio, Andrea Scanzi e qualche altro della redazione del Fatto Quotidiano, o con la trilaterale di Rockefeller, o con
ti
il gruppo dei 30,
ti faccio una domanda.
Porca puttana! Passi che sei un giovane democratico. Stai giù. Ma la prossima volta che dici ti faccio una domanda, giuro che ti caccio. La prossima volta che dici ti faccio una domanda, ti caccio.
Ti propongo una questione. Tu preferisci la figa o la trilaterale?
Tutta la vita la trilaterale, ma poi la figa fa schifo,
cioè,
a tutti.
5 minuti
dire questa cagata. Ma tu nel 2021 ancora stai a pensare alla figa? Ma ti rendi conto che sfigata?
Ma io avrei detto: preferisci la trilaterale sotto l'ascella o il Bilderberg nel culo?
Ecco, ed è già diverso. Però noi sappiamo che la vera zona erogena sta nell'ascella, quindi non c'è neanche da dirlo. Però, liquidato Draghi, che probabilmente è il presidente del Consiglio, qualora lo diventasse, migliore che questo paese abbia mai avuto, presidente del Consiglio che questo paese non si merita, io per la prima volta voglio diventare il poggiapiedi del presidente del Consiglio italiano, qualora diventasse Mario Draghi. Poi però
l'abbiamo già fatto.
Sì, però con Conte per soldi, dato che Conte non ci sta più erogando i soldi, dico a Giuseppe Conte, anche perché non conti più un cazzo, vai serenamente a fare in culo.
E invece no.
Smettila Giuseppe di fare come le ragazze, che quando vanno ai party non se le caga nessuno e quindi iniziano a mignotteggiare.
I party,
a fare le troie, perché Giuseppe Conte è esattamente quella ragazza invitata alla festa dagli amici che nessuno si caga, che si ubriaca, inizia a fare la troia per essere notata. È quello che sta facendo Giuseppe
Conte. È come
Sandro
Curzi, fa della retorica insopportabile.
No,
non si dice questo, perché Conte è una persona per bene, è stato un galantuomo, fatto il bene del nostro paese, sicuramente sapeva...
Io mi fermerei a Conte è stato, io non lo voglio più vedere e non lo voglio più sentire, lo ascoltiamo per l'ultima volta, spero.
Ieri ho incontrato il presidente neoincaricato Mario Draghi. È stato un colloquio lungo, un colloquio molto aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di governo.
Chi
evidentemente non mi conosce o parla in malafede.
Cioè qualcuno... Ma che è sotto, ragazzi?
Ma poi cosa, che ruolo ricopre per dire non sarò un ostacolo?
No, ma chi cazzo se lo incula? Dice qualcuno mi considera come un ostacolo. Ma c'è ancora qualcuno che
ma
ti
chi?
Considera? C'è ancora qualcuno in Italia che non sia Rocco Casalino che ti considera? No, non ti considera esattamente
beh,
nessuno.
C'è quel silenzio assordante da parte del segretario del PD che
ma questo ha dovuto mettere
che dice Bettini?
Perdonami.
Qualcuno ha telefonato a Bettini?
Ha dovuto mettere un tavolino di ferro a Piazza Montecitorio con i microfoni sopra, fare una conferenza stampa abusiva.
Il mercato,
c'era la conferenza
era uguale un po' più dignitoso, ma uguale alla conferenza stampa di Ruggi Giuliani vicino al sexy shop.
Ma io ti dico
molto simile.
Lui si è seduto,
la prima cosa che ha detto è stato benvenuti al mercato rionale di Palazzo Chigi.
Ma vedi a che serviva la Bolkestein? Per evitare quella conferenza stampa del cazzo. Ci fosse stata la Bolkestein, ci saremmo tolti dal cazzo.
Tu sogni, amico mio, sogni.
Sogno regimi staliniani, assolutamente. Ma Conte va avanti, perché oddio, da lì uno dice, vabbè, ha detto, ho incontrato Draghi, voleva farsi un po' notare, adesso la smette. No, fa anche appello agli amici del movimento.
E mi rivolgo agli amici del movimento. Io ci sono e ci sarò. E come pure dico agli amici del PD e di LeU, dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme.
Ah, tu dici è una minaccia questa, Tommaso.
Se questa non è una minaccia, non lo so.
Guarda che vengo lì e ti faccio un'alleanza di sinistra così. Guarda le mani.
Guarda
le braccia.
Guarda che se non fai bravo, io ti trovo 5-6 costruttori. E poi vedi il Conte
dovete capire voi che Conte senza l'appoggio della sinistra non esiste. È normale che lui voglia sopravvivere.
Sì, però
cioè,
il problema
come
è che
sopravvive Conte senza la sinistra?
E tu capisci? Non esiste, capisci scompare. E comprendi il declino di questo paese quando il progresso è dall'Ulivo di Romano Prodi alla coalizione con l'EU di Giuseppe Conte. Cioè capisci quanto cazzo siamo caduti in basso in questo paese.
Però devo dire che è più dignitoso quello che ha fatto Conte con l'accordo e il riconoscimento che fosse un governo puramente politico.
Mamma mia, non è una conferenza dei giovani democratici.
Paolo, dalla webcam vedo che c'hai ancora un po' di cacchetta sulla bocca.
Ecco, benissimo. Comunque, senti i progetti che aveva.
Il governo è cambiato, Paolo. Il podcast, la linea politica del podcast pure.
Casalino non ci sta pagando più, Paolo. Puoi dire quello che pensi tranquillamente. Dopo aver sentito i progetti che aveva Conte un anno fa, sapendo che il governo stava per cadere.
Lei, se cadesse il governo, sarebbe disposto a guidare una lista Conte? Oppure a rivestire un ruolo più politico all'interno del Movimento 5 Stelle?
Se ancora è libero, sarei disposto ad allenare la Roma, se il posto c'è.
Ecco, siccome mi sembra che lo stiano cacciando a pedate.
Ma non rompere i coglioni, ma stai zitto, ma cosa vuol dire?
Cosa vuol dire? Paolo Fonseca.
Prendere gente che fa, come vedremo, le piroette su Draghi, forse sì, euro no.
Aspetta,
vai a prendere le parole di Conte.
Tommaso, scusa.
No, adesso sarebbe molto bello, se tipo Conte dice, va bene, alla fine con Draghi siamo colleghi, mentre Mario Draghi esce dal Senato, e Mario Draghi, ma è professore anche lui?
Ecco, tra l'altro.
Chiuso il cerchio.
Ma io vorrei sapere una cosa da Paolo Cannazza. Ma sei una bimba di Conte tu? Cioè, se tu ce lo dici, non te lo tocco più, Giuseppe.
A me non piace chi fa finta che la gente in politica non cambi idea ogni tipo.
No, ma io lo sta. Allora, io gli stavo semplicemente facendo notare.
Paolo, il fatto non è 3-4 volte.
Ma no,
che c'era un governo del cambiamento prima.
Ma il nostro intento.
Ma chi mi frega del governo del cambiamento?
Perdonami, il nostro intento era far notare a Giuseppe Conte che Paolo Fonseca sta per saltare sulla panchina della Roma, quindi potrebbe tranquillamente andarsene a fanculo ad allenare la Roma. Questo facendo notare.
Tutto qui
perché
io vorrei vedere.
Se tu ovviamente da buon giovane democratico e che ti nascondi dietro il simbolo dei giovani democratici, in realtà siete un branco di nazisti, ti piace uno che fa finta di essere sovranista, poi diventa europeista, poi diventa addirittura amico di LeU pur di rimanere a contare un cazzo di qualcosa.
Ma senti, ti dirò, secondo me essere amici di LeU, ecco, Leu è la ragazza che va alla festa, sì, e si ubriaca, sì, e fa finta.
Comunque,
di
no, quella, Leo è la ragazza Leo bruttina, quella. Leo è la ragazza bruttina, che tu vai ad approcciare quando bene o male non c'è più nessuno.
Sì, Leo è la ragazza bruttina, ti dice gli uomini sono tutti porci e chissà perché non scopo.
Esatto, ma tu vai lì e dici scusa, ciao, vuoi una bevuta?
Ma che, come, e ti tira il drink in faccia e ti querela.
Dai, però, pago io. Non posso, sono indipendente, ho autonomia finanziaria, come descritto nell'ultimo libro della Murcia che vi consiglio di andare a comprare.
E invece sai chi è Paolo Cannazza? Paolo Cannazza è il nostro Andrea Scanzi. Dimmi.
Io credo che Draghi sia molto bravo, molto efficace, lo racconta la sua storia, ha due problemi. Il primo è non ha nessuna esperienza da Presidente del Consiglio.
In effetti, cioè in effetti io dico, Mario Draghi, adesso tu vuoi presentarti di fronte ad Andrea Scanzi, uno che ha fatto il direttore artistico dei teatri più scapestrati d'Italia. Ma porca puttana, ma
una rockstar del giornalismo italiano.
Poi dall'altra parte c'è il confronto.
Però effettivamente mi sono costretto a dargli ragione. Mi sono costretto a dargli ragione perché io sono stato eletto rappresentante di classe in quarta superiore e devo dire che questo mi dà una certa esperienza politica per dire che Mario Draghi effettivamente è un po' inesperto.
Sì, cioè uno che ha fatto una lotta con la Corte Costituzionale tedesca vincendola. Che cazzo di esperienza vuoi che abbia in politica?
Ma soprattutto ha soltanto guidato un organo insignificante in Europa chiamato BCE, Banca Centrale Europea, ma niente di serio.
Che cazzo è?
Secondo voi ha senso della vergogna Scanzi? Cioè si rende conto? Poi ormai è completamente
cosa
perso.
Cosa condividono Paolo, Scanzi e Tosa?
la lingua attaccata, la lingua attaccata sul culo di
la passerina arrossita.
La passerina arrossita.
Devo dire, Tosa è palesemente uno scendiletto, cioè non fa neanche finta. Lui è letteralmente un tizio che si è attaccato con la catena al camion per evitare di pedalare con la bicicletta.
Sì, non però è paragonabile. Paolo, tu non puoi parlare perché qui l'abbiamo capito tutti che tu vuoi Conte leader del centro-sinistra alle prossime.
Ecco. Tu hai beccato in pieno la mia posizione
cortesemente
politica.
Stai zitto, fai più bella figura se stai zitto.
Non ci riesco,
è una cosa incredibile. Poi
Paolo spera che Conte diventi il prossimo direttore dei Giovani Democratici.
Ecco, ma soprattutto soprattutto se Paolo è Andrea Scanzi, evidentemente Tommaso Lolli è Peter Gomez, io quindi sono Marco Travaglio, io quindi sono quello che firma le pagine del Fatto Quotidiano come Renzi ci regala la mucchiata, con Renzi raffigurato praticamente come un kamikaze pronto a farsi esplodere con il giubbotto.
Io direi un kamikaze,
un terrorista islamico,
una certa religione,
un terrorista diciamo dell'Arabia Saudita, dell'Arabia Saudita, con un giubbotto pieno di esplosivo saudita, chissà perché, con una fascia in testa con il logo di Italia Viva che ricorda un po' Arabia Viva, e scrive in questa didascalia del Fatto Quotidiano, diciamo, fa esplodere tutto, Italia Viva alza il tiro su giustizia, affari e poltrone per far saltare Conte. Allora io dico, cioè già Marco Travagli ha fatto riferimento a Bin Laden come direbbe il caro come cazzo si chiamava quello con i capelli color pisciolo. Aldo Biscardi, come direbbe Aldo Biscardi, già ha fatto il parallelismo con Bin Laden, ma adesso deve anche raffigurarlo
Biden.
Anche Bid, com'era quello? Com'è che?
No, quello era Bid Biden, Bin Biden.
Bellissimo, questa la tagliamo.
Molto carina.
Questa la tagliamo. Sì. E chiaramente non gli basta. Quindi deve anche raffigurare Renzi con il giubbotto esplosivo. Perché è così. Il Fatto Quotidiano è in punta di fioretto.
Ma se no non si capisce quello che vuole dire.
E certo, ma sono
se quelle, tu non metti l'immagine.
Sono quelle quel tipo di informazione in punta di fioretto, quel dico non dico, no?
Cioè, cerca sempre la prossima volta. Il motivo per cui Travaglio ha fondato il Fatto Quotidiano non era perché non lo facevano lavorare al Libero in santa pace di Dio, era perché voleva fondare un giornale onesto, competente.
Comunque io adesso mi immagino la redazione di Libero piena di foto di Matteo Renzi e giornalisti che tirano coltelli, sì, mentre fumano sigarette, sì, e bevono whisky.
Sì, sì, beh, più o meno.
No,
così.
No, te lo dico io com'è. No, questa però è la redazione del Fatto Quotidiano. C'è una grossa coppa in cui ci sono tipo facce di politici e cappelli divertenti, no? Ah. E ogni uno estrae la faccia di un politico e poi esce. Ah, sì, questo lo facciamo nero, questo lo facciamo indiano, questo lo facciamo, e così hanno sono arrivati a Bin Laden. No, hanno fatto
la prossima volta prossimo giornale del Fatto Quotidiano sarà colora anche tu la Renzi, esatto, vestito da kamikaze.
Bene, benissimo. Bene, perfetto,
sarebbe molto carino.
Però oltre alle realtà alternative che vede Marco Travaglio e che vede Andrea Scanzi e che vede il Fatto Quotidiano, ci sono anche le realtà totalmente alternative di Claudio Borghi, perché Claudio Borghi è un amante, secondo me, dei romanzi fantascientifici, ne legge proprio a bizzeffe e non gli basta mai, deve sempre inventarsi un futuro più distopico, un futuro sempre diverso, e quindi ritwitta questo Antonello Zedda, che tra l'altro dovrebbe anche essere uno speaker di una radio sfigatissima, che adesso non mi va
peggio
neanche
di sto podcast,
peggio di questo podcast, peggio di qualsiasi radio tu abbia mai ascoltato, secondo me è anche peggio di Livio Fanzaga di Radio Maria, te lo dico molto, tranquillamente.
Facci coi piedi di piombo.
Molto, allora, fa parte del network meglio di niente. Cioè, ecco,
la radio meglio di niente.
La radio,
okay,
meglio,
allora
da domani questo podcast qui lo chiamerei Meglio del Calcio nei Coglioni. Questo podcast sicuramente è meglio di un calcio nei coglioni. E Antonello Zedda
sembra una battuta di 6-1-0 questa qua.
Sì, assolutamente.
Però è vero, si chiama davvero Radio Meglio di Niente.
Sì, il network è Meglio di Niente. Questo Antonello Zedda, quindi ridittato da Claudio Borghi, dice: Draghi, sinonimo di difesa dell'euro, potrebbe essere l'uomo che sovrintende all'Italexit. Scusami, se Draghi è sinonimo di difesa dell'euro, come potrebbe essere l'uomo che sovrintende all'Italexit? Cioè, perché abbandona totalmente l'Italia.
È il gatto di Schrödinger.
Sì, ma ho capito.
È come il gatto di Schrödinger. Cioè, quindi, tu non sai se vuole uscire dall'euro o vuole restare.
Ah, e quindi praticamente quando diceva whatever it takes, diceva far uscire Italexit ad ogni costo. Cioè, lui non è riuscito a concludere la frase. Perché ad ogni costo Italexit.
No, allora, Emiliano, il fatto è che tu non parli inglese. No, aspetta, preserve, vero, quando Draghi dice preserve, in inglese la traduzione significa anche distruggere.
Ah,
dipende il senso.
È un sinonimo.
Dipende come lo dici. Ah, esatto, ma quindi
secondo me Marco Travaglio è un verme gigantesco di 60 metri che si annida sotto le foglie di Milano. Io adesso non so se questo è vero, però se lo posso confermare.
Sotto le foglie di Milano, queste sono le foglie di Milano, precisamente.
Non lo so, ci saranno le fogne a Milano.
Ah, le fogne. E Paolo, sei un cazzo di terrore, non si capisce un cazzo di quello che dici. Cioè, non lo so io. E tu dici che tra l'altro Travaglio, questo verme,
cioè, nessuno ha visto il vermone di 60 metri e Travaglio nello stesso edificio.
Ma per caso Travaglio potrebbe essere munto dal fondoschiena e produrre del chinotto in queste fogne di Milano, per caso? Che tu sappia.
Così funziona, esatto.
Cioè, uno può inventarsi qualsiasi cosa. Può inventarsi veramente qualsiasi cosa. Tipo, può dire formare un governo e dire questo è un governo sovranista, e poi formarne un altro e dire questo è un governo europeista. Cioè, ah no, questa cosa è successa veramente.
Ma Claudio Borghi viaggia per mondi paralleli,
no,
e quindi ha visto questo in un altro mondo parallelo.
Dici, in una realtà parallela può esserci anche un premier che in un governo dice siamo sovranisti e in un altro dice sempre lo stesso premier siamo europeisti, esatto, contro l'unico argine al sovranismo.
Ma sì, ma ormai Cioè, ma tu non hai capito, Emiliano, ormai siamo nella schizofrenia completa, cioè la politica italiana è la mente di uno schizofrenico in Venezuela che sta dando i numeri. Cioè, ormai siamo
però,
in completo
stiamo scherzando. Noi stiamo scherzando su Claudio Borghi, quando io vorrei ricordarvi che durante la celebrazione al Quirinale i posti erano messi per ordine di importanza, le file, ecco. Lui era tra i primi.
Tra le altre, questo l'ha scritto lui su Twitter, questo non ho capito. No,
ovviamente.
Ma sì, certo, aveva il posto riservato con scritto Borghi e c'è anche il simbolo della casata. Della sua
No, ma la cosa più importante è che non lo sai, nelle file è per ordine di importanza.
Senato è conosciuto Claudio Borghi come quello importante, cioè così lo chiamano.
Ma secondo voi Borghi quanto ha speso per comprarsi il titolo nobiliare fittizio? Quanto costerà comprarsi
un
anello di famiglia?
Non saprei, però devo dire che la sua imitazione del Wojak disperato che si masturba è spiaccicata, incredibile, cioè veramente
questa è la viaggio. L'avete capita in tre, però, Paolo. Vabbè, comunque. Comunque
il viaggio nel tempo scatta qua, cioè, per mondi paralleli, quando si fa la foto davanti allo specchio.
Esatto. E dove lì pensa veramente di essere un principe. Perché lui in realtà si chiama Claudio Borghi Aquilini. Dice di essere nobile. Ma siccome
chi ha in Asia Aquilini? L'etnia,
però quelli sono più adunchi in realtà. Comunque sia,
senti stronzo, cazzo vuoi?
tu te ne dovresti intendere, caro Tommaso Lolli, chiamato anche l'avvocato Abramo Romano. Ma io passerei dopo tutti questi.
Ma questi in quanti la capiscono, Emiliano?
Ma sti cazzi, tanto non ci ascolta nessuno. Però dopo tutta questa schizofrenia, come diceva giustamente Paolo Cannazza, io voglio passare a qualcosa di puccioso. Di tenere,
Madonna, è lunghissimo.
Di tenere, quindi voglio leggere questo bellissimo titolo del Corriere della Sera: Vito Crimi, la storia dell'orsacchiotto che voleva fare il ministro. Perché Vito Crimi, se tu lo guardi bene, Vito Crimi è lo zio di Winnie the Pooh, è lo zio alcolizzato di Winnie the Pooh, è lo zio complottista di Winnie the Pooh, che quando Winnie the Pooh torna dopo aver scorrazzato tutto il giorno nella foresta, nel bosco, gli controlla i piedini e vede se sono neri,
comunque dimenticate, è lo zio di Winnie the Pooh che nega la formazione di un governo.
Ah, pensavo che nega l'olocausto.
Io vorrei invitare i nostri ascoltatori, se volessero di fare dei video in cui c'è Vito Crimi che cammina e sotto c'è la musica pucciosa delle che mettono a papettissima quando ci sono gli animali.
Chi cazzo la vede?
Comunque,
chi la vede
oggi abbiamo, penso, Paolo quando si addormenta.
Però io vorrei un episodio Vito Crimi special, controllare quanto è radioattivo il bosco dei 100 acri. Sarebbe secondo me un grande episodio.
Mio figlio ha camminato nel posto di 100 acri ai piedi sporchi.
Ecco, benissimo.
Com'è possibile?
Benissimo.
Ottimo. Possiamo concludere? Vi prego.
Mi avete rotto i coglioni. Chiudiamo senza chiusura perché mi avete rotto il cazzo oggi.
Addio.
E viva l'orsacchiotto.